Ora, dal discorso di Susanna, quello che una descrizione che potevo fare di questa sottrazione, di questa ulteriore sottrazione, cioè noi già, la parola libro, sottraiamo la materia libro, diciamo col libro, usando dei suoni e un segno che la parola libro, tutti quanti quelli che sono qui presenti sanno che cos'è questo ente, per cui questo ente, questa entità concreta è passata in un mondo astratto attraverso dei suoni e riconoscibile. Questo, detto molto elementarmente, che cos'è un linguaggio. Ora, mentre Susanna parlava, quello che mi si presentava è il fatto è che noi, di solito, queste parole, questa parola libro, è come se noi le iscrivessimo su un muro. Cioè, nella situazione di Homo sapiens, evolutiva di Homo sapiens, è come se, rispetto all'animale, si è formato un muro ricco di segni. Noi su questo muro continuiamo a iscrivere i nostri segni. E da questi segni, che poi è la famosa, il famoso mito della caverna di Platone, noi scriviamo questi segni e noi continuiamo a leggere questi segni e continuiamo a scriverne degli altri. Attraverso questi segni noi ci riconosciamo, riconosciamo il nostro corpo, è un rispecchiamento. Attraverso questi segni, attraverso questi significati. Quello che succede nel campo che noi stiamo scoprendo, che ho scoperto attraverso tutte queste vie, che potrebbero essere il fatto che si è introdotto un campo, si è introdotto un elemento X in campo evoluzionistico, un'assenza, si è introdotto un'assenza, questa ha fatto deviare questo processo e ha prodotto la mancanza del segno. La produzione mancata del segno, diciamo, in un sistema normalmente è quello che produrrebbe un deserto, una deficienza, l'idiozia, l'individuo che non sa leggere i segni è sperduto nel mondo, è incapace di leggere, è uno degli elementi che è la base della schizofrenia, lo schizofrenico non riconosce o molto difficilmente si sposta attraverso un segno, riesce attraverso un segno a capire, a comprendere. Ora, si è introdotto questa assenza di segno, molto probabilmente in questo mio organismo. Questo, invece di portare al fatto della perdita della cognizione, e quindi, poniamo, potrebbe essere anche un errore biologico, ha portato al fatto che questo muro è caduto. Cadendo questo muro sono cadute anche tutte le iscrizioni, ma al di là di questo muro, essendo probabilmente per i processi che io racconto in morte assente, per questi processi di grandissimo livello di consapevolezza che continuava a svilupparsi, e quindi questa nuova entità che è già in Homo sapiens ben prodotta, che è la cosiddetta consapevolezza, e l'autoconsapevolezza kantiana, si è prodotto, al di là di questo muro, il fatto che c'era un altrimenti, e c'è un altrimenti, io vedo un altrimenti al di là di questo muro. Questo altrimenti ha un altro tipo di linguaggio. Questo linguaggio è fatto, parte dall'essere nulla, da non essere più un muro. E un muro mancato è il muro che si svuota. E questo parla un altro lingua. E questa è la lingua che io esprimo, continuo a esprimere, che espressa nella poesia, i poeti parlano quest'altra lingua. Ma a quello che io voglio arrivare è a questa lingua. Infatti la poesia si spinge fino alla fazia, alla perdita della lingua. Quello che io invece voglio fare, quello che ho fatto fino adesso, è di parlare, sto parlando contemporaneamente con quest'altra lingua, che è una lingua di nulla. Ma parlo un linguaggio razionale, io faccio lo scienziato, ho fatto che cosa, lavoro in campo biologico, medico, filosofico, psicologico, anche anatomico, se vogliamo. Parlo questa lingua, ma all'interno di questa lingua c'è, e nel libro, in cui è espressa questa lingua normale, come ha detto Sabina, è una lingua normale, in cui sono scritti certi passaggi, certe esperienze, e al di là di questo, questa lingua comunque parla, ma contemporaneamente mentre parla, in chi riceve il suo muro, il suo muro solipsistico, che il muro umano solipsistico, incomincia a cadere, incomincia questa lingua a parlare in questo altrove e a attivare questo luogo che io ho chiamato nulla, perché è nulla, perché non c'è più il muro, perché è mancante di qualcosa. Adesso darei la lingua ad Alessandro Conte, che legge invece Il condannato a morte, che è un lavoro che lui ha fatto l'anno scorso. Condannato a morte, l'ultimo giorno condannato a morte di Vittorio Hugo. Con lui stiamo lavorando alla resa in altro, probabilmente in questa trasformazione, possibile trasformazione in questo luogo dell'alterità della morte, di costui che è condannato a morte e che passa l'ultimo giorno. A me interessa molto come la lettura di Alessandro e anche in certi momenti della sua recitazione è recitata la Santa Commedia, quando in lui fa parlare questo altro luogo, e anche lui nella parola a un certo punto questo altro luogo si manifesta, perché la parola perde in un certo senso il suo senso pur contenendolo. Prego.
È una bella giornata. Una bella giornata. Può darsi che sia una bella giornata. Ma ora bisogna andare. Devi alzarti. Camminare e non pensare. Dritto. Fino a lì dove non avrai più tempo. Perché tu sarai il tempo. Tutto quello che resta. Il momento e la sua eco. Non ho paura. Finestre aperte davanti a me. Era altra cosa, la paura. Cosa tra le cose. Vita negata al pensiero e all'azione. Ora di voi vedo l'aria soddisfatta. Giudici tronfi del vostro finire, come dei testimoni, le toghe nere e le teste della folla, piene di eccitazione a vedermi cadavere. Spettatori come corvi, e non avete dita sulla bocca per tacere sul mio morire. Avete vegliato mentre io dormivo per rompermi l'aria alla gola e non ho paura. Ho ancora rumori, brusio di città e luce alle finestre, battiti che mi segnano il passo, che mi coprono il buio. Non c'è da temere. È una mancata sentenza di morte la vostra. Non è la morte, la mia. Non manco per voi. Manco da me. Mi tolgo da solo. Non ha odore di fine il vostro additarmi. Non piove, non lumi di torce. Niente mi toglie lo sguardo da questo mattino, da un sole d'agosto, come alle 8 di oggi. Pallidi, affaticati, avete vegliato tutta la notte. Qualcuno sbadiglia Volete solo dormire, chiudere gli occhi all'azione, al pensare. Questo volete, dormire, legati ai miei fili, al mio starvi davanti, domani e per sempre. Vi muovo così, con un semplice gesto. Vi porto la mente al mio fiore, giallo, che ora mi sposta, guidato dal vento. Sono inondato di aria e di sole. Tutto è tranquillo. Aspetto una voce, un chiaro destino a decidermi il corpo e i giorni. Aspetto la vita, la sua liberazione. Avete dormito, deciso, e mi avete liberato. Vi aspetto sul sole, su quel fiore che trema, per ridarvi la pace, la mia e la vostra. Venite, siete solo fantasmi. Venite a vedere la mia testa e quelle che verranno, voi che siete già morti. Vi guiderò io ora, così come quando sarà la vostra a lasciare il cammino e il respiro alle spalle. Mi hanno preceduto e mi precederanno, uomini che entrano ed escono. Ora esco io, è la mia vita ad uscire, a togliersi il fiato. E avete voglia di togliermi i coltelli, vetri, forchette, e lasciarmi solo in feriate dove vedere galeotti e il volto dei pazzi. È la vita vista da vicino. È la vita vista da vicino. Ma io posso ancora scrivere. C'è del vino sul solco. C'è del sangue sul cammino. Sono sangue sul cammino. Scrivo anche qui, tra queste mura. Nessun orizzonte ai miei occhi e una sola idea. Delitto e pena. Qualsiasi cosa io faccia, delitto e pena. In tutte le parole, delitto e pena. Nei miei occhi. Nei miei suoni. È il solo mezzo per soffrire meno, scrivere, osservare le proprie angosce distrae. Aspetto di essere vino sul solco, non ho nulla davanti a me, nulla dietro di me, è la bilancia della giustizia, non c'è nulla davanti e dietro di me, tutto è in me, è la bilancia della giustizia.
Luciana, a te. Prima di arrivare al tema principale, trovandomi spostato su questo vuoto, mi è venuta una domanda e una richiesta. La domanda è se appaia più strano al bipede umano sedere, camminare su questo plotter colorato per uno che abbia cognizione di come è strutturata l'immagine, oppure lo sia maggiormente per chi non ne sa nulla. E mi veniva da invitare una passeggiata in assenza, se potesse disegnare una passatoia di qualche decina di metri in cui uno avviarsi, avrebbe una... Il bipede ricoglierebbe qualche cosa di quella volta che saltò nella savana e cominciò a barcollare, perché
sembra semplicemente qualcosa di piano, ma l'occhio che è abituato a una piattezza dell'orizzonte, qua sopra tentenna, cioè non... Il piede si muove diversamente, non calca più il terreno rigido, anche se a questo appare ancora, cioè provare per credere. Cioè, si ha qualche remora nell'appoggiare il piede a volte, ed è assurdo perché il cervello sa che è un piano questo, però l'occhio non riesce a capirlo, c'è questa sfasatura famosa di cui parliamo da anni. E allora mi piacerebbe sapere una passatoia di un metro per 30-40 metri che ne sarebbe di uno che ci potesse camminare sopra e riprovare il brivido del barcollare e scoprire che non è detto che il piede debba essere calcato sulla terra come un ancoraggio certo da cui mai sganciarsi. E l'altra cosa che volevo dire, che mi ha fatto venire in mente la lettura di Alessandro, a proposito della condanna a morte, cioè da un lato è curioso, andrebbe ripensato nel corso degli ultimi secoli la vicenda della condanna a morte e dell'esecuzione in pubblico, che a noi ci scandalizzano tanto, ma tutto sommato non siamo diversi dai parigini di Hugo. Perché mi fa venire in mente che nella nostra epoca la morte è molto più scabrosa o scena del sesso, non si fa mai vedere. Ora invece chi andava all'esecuzione, c'è anche il divertimento, c'è anche il desiderio di vendetta, tutte queste cose sicuramente. Però c'era un ribrezzo e un'attrazione che andrebbe spiegata al di là dell'antropologia, del sentire comune delle società. Cioè come se questa morte, si volesse trovare un pertugio a una morte. E secondo me tenere presente la situazione dell'esecuzione pubblica, per esempio nel mondo del basso medioevo, quando il condannato a morte poteva essere, come dicevo, considerato un privilegiato rispetto a chi assisteva alle sue esecuzioni, perché aveva certezza dell'istante in cui sarebbe morto, quindi poteva prepararsi al morire. Dal punto di vista cristiano, in grazia di Dio, passava direttamente in paradiso. Pur avendo compiuto crimini grandissimi, aveva questo vantaggio, cioè di redimersi e di prepararsi al morire in un istante che non era delegato alla casualità, agli incidenti, alle malattie che comunque erano forse più, anzi erano molto più frequenti delle condanne a morte o delle uccisioni. Allora, cioè questa, sembra che Homo sapiens abbia questo terrore della morte e un desiderio della morte, ossia abbia imparato ad avere un sentore dell'orrore della morte naturale dell'animale, a cui l'animale non ha alcun rimedio, e dall'altro intuisse che ci deve essere un altro morire, e certo anche quello duro del morire fisico, ma che ci deve essere dell'altro. E questo mi sembra da pensare, perché se no questa attrazione per la morte, l'orrore e l'attrazione, che è poco quello del sesso, che esso crea uno spostamento, ma quale spostamento più grande dalla morte alla vita? O dalla vita alla morte? Il tema principale, visto che abbiamo numerosi attori qui, era anche una richiesta, e anche una richiesta anche di un parere loro, su un testo pirandelliano che chiunque va in edicola oggi trova, e visto le mie conoscenze pirandelliane sono poco più che liceali, mi interessava anche capire il loro modo di porsi, che cosa trovavano di differente rispetto a questo spostamento pirandelliano. Qui leggerei qualche passo e poi vorrei sentire dalla loro bocca il rapporto tra ciò che se ne ha preso la Strada Commedia, il gesto, e quindi individuare la differenza ed eventualmente come presentare Pirandello al di là delle solite salse in cui lo conosciamo o crediamo di conoscerlo, nel mostrare che appunto anche in certi punti pirandelliani c'è uno spostamento che non è spiegabile appieno secondo i criteri drammaturgici o la letteratura solita. Non sono un grande esperto, quindi chiedi il Pirandello, quindi chiedo lui. Intanto però vorrei leggere perché penso che ne valga la pena. Uno a nessuno e 100.000. Ci sono toni alla Gogol, qui è citato anche lo Stern di Tristram Shandy, in effetti c'entra. C'è un tono umoristico, ironico, molto forte, ovviamente pensando a Pirandello, ma non tanto pensando alla letteratura italiana in genere, una grande semplicità di scrittura, allo stesso tempo alcuni punti molto elaborati, usando parole semplicissime che invece non sono così coglibili. È un finale abbastanza sorprendente. Io non l'ho letto tutto, ma mi è bastato queste poche pagine per invitare gli attori a considerare un eventuale spostamento di Pirandello, quindi lo spostamento del suo spostamento. Il titoletto di questo pezzo, che ha un piglio teatrale molto forte, è Mia moglie e il mio naso. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi solitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi, mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse, credevo che ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende, a me, il naso. E mia moglie placidamente, ma sì caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Questo scatena una reazione tremenda in Vitangelo Moscardo, questo è il suo nome. Scopre di non essersi mai conosciuto. Come io volevo essere solo. A un certo punto sente l'esigenza non solo di controllarsi questo naso, di scoprire se gli altri sono mai accorti di questa stranezza irrilevante del suo naso, di scoprire che tutti gli altri hanno qualcosa che non sarà il naso ma qualcos'altro a cui sicuramente loro stessi non hanno pensato. Decide di rinchiudere questa strana solitudine. Io volevo essere solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutto il contrario di quel che pensate voi. Cioè senza me e appunto con un estraneo attorno. La solitudine non è mai con voi. È sempre senza di voi, è soltanto possibile con un estraneo attorno. Luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa, e cessando ogni affermazione di voi, cessi l'intimità stessa della vostra coscienza. La vera solitudine in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce. E dunque l'estraneo siete voi. Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo inseparabile da me. Qui parli questo strano che non può vedere se non in un attimo impensato, in cui scorge in uno specchio un sé che non riconosce. Si parla di solito del relativismo pirandelliano, eccetera, eccetera. Però l'ultima delle due pagine sono abbastanza stupefacenti, perché pur essendo scritto in maniera molto stretta e logica, il significato sparisce, eppure si capisce. Ormai ha scelto di vivere, di essere 100.000, non essere nessuno, di essere rinchiuso tranquillamente in un manicomio, non è un problema. Difatti dice: non mi sono più guardato in uno specchio, nessun nome, nessun ricordo oggi del nome di ieri, del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa, se un nome è in noi il concetto di ogni cosa posta fuori di noi, e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita, ebbene, questo che portai tra gli uomini, ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quell'immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti, a chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude e non sa di nomi la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest'albero, albero, nuvola. Domani libro o vento, il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. L'ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina all'alba perché ora voglio osservare lo spirito così, fresco d'alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e l'abbagli. La conclusione anche, secondo me, è intrigantissima, potrebbe essere intrigantissima per i nostri attori. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuove senza ricordi, vivo intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. Fine.
Di questo uscir fuori, io in questo periodo parlavo con Rita, essere al di fuori, raccontavo con lei, questo linguaggio che nel momento stesso che si forma è capace di recedere e di finire, e quindi questo essere fuori, come diceva Luciano. E però in Pirandello mi sembra che comunque si concretizza, diventa questo evento esterno e diventa questo elemento, mi sembra che ancora passi attraverso l'estraneo e poi in un certo senso ritorni a sé, e questo invece è dissipativo. Ti ho detto sempre che i miei linguaggi hanno al loro interno questa dissipazione, ma la dissipazione significa che da un contenimento, da una situazione di Big Bang, cioè di massima concentrazione, possono dissiparsi in ogni momento la dissipazione contenuta. Sono sempre questi paradossi, queste differenze che mi aiutano a descrivere questo altro. Adesso vi faccio ascoltare soltanto un minuto di Rita che racconta, perché lei ci accompagnerà, cioè Rita ci accompagna in questo racconto. E questo racconto di che cos'è per lei l'alterità, che cos'è il mondo, che cos'è l'andare per il mondo. E adesso un minuto voglio farlo ascoltare.
Tutto va bene, ma se non esco mi sento come irrigidita, come una cosa che sto male.
Ma in questa solitudine che cos'è che senti?
Sento che non posso uscire di casa, i negozi di quella strada della mia casa non sono vicini, andare ai negozi, fare qualcosa, andare in qualche posto, ma con la macchina, vado a piedi, che faccio? Io sono giusto, camminando sulla terra.
Camminare sulla terra che significa per te? Che cosa ti dà?
È come uno sfregio, è come una cosa che mi vedono, la gente, che mi vedono vicino, no, non farò niente. Ma gli altri, quelli delle voci, mi sembra che mi disturbano vicino alla mia persona come anima, no? La mia anima, che mi disturbano.
Anche questo è questo luogo altro, questo luogo delle voci, il luogo dello spostamento del senso, questo camminare sulla terra.